Passiamo in Francia, dove non si arresta la lotta contro la proposta di legge che vieta di diffondere sui social media foto e video di poliziotti in azione contro manifestazioni o durante un arresto. E sabato scorso c'è stata anche una repressione piuttosto dura a Parigi. Ovviamente questo è soltanto uno degli articoli di questa proposta di legge sulla sicurezza, ma certamente l'articolo più noto, se ne era già parlato venerdì scorso ai microfoni di Blackout, ma nel frattempo si sono mosse altre cose. Siamo collegati con Gianni Carrozza di Radio Paris Pluriel, dove conduce Vive la Social. Buongiorno Gianni Carrozza.
Buongiorno a voi.
Allora, io comincerei da questa legge, poi ci allarghiamo un po' al contesto politico e sociale, alle altre mobilitazioni in corso, quelle nei licei, eccetera.
C'è effettivamente un'accelerazione delle misure repressive in primo luogo, della repressione sul campo in secondo luogo, e in qualche modo delle difficoltà che il governo ha a far rispettare il confinamento per quanto riguarda le manifestazioni, perché all'inizio del confinamento erano in qualche modo stati obbligati a riconoscere la libertà di manifestare, pur mantenendo le misure di distanziazione sanitaria eccetera eccetera, i gruppi o le associazioni, i partiti che in qualche modo convocavano queste manifestazioni hanno cominciato a produrre delle autorizzazioni di uscita che in qualche modo modificano il regime abituale, cioè quello in cui ognuno si fa la propria autorizzazione per uscire per esempio un'ora per farsi un giro con il cane, oppure per andare a comprare un po' di pane e qualche cosa da mangiare. Ecco, questo già dà un'idea un po' del clima, nel senso che il confinamento aveva messo una specie di cappa su tutto quello che poteva essere manifestazioni di piazza. Tu facevi allusione.
Quanto dura il confinamento in Francia? Cioè, quando è partita?
Saperlo. Stasera ci dovrebbero essere delle come diceva il vostro ex presidente, delle esternazioni di Macron su come si svolgeranno le cose per i prossimi giorni, settimane e mesi, non si sa. La prospettiva è di un deconfinamento progressivo, da quello che i media dicono, e hanno paura che ci sia una terza ondata. Parlano attualmente di una decrescita sia del numero di casi recensiti, sia delle presenze in ospedale, sia della mortalità, e stanno mettendo in piedi una prospettiva di deconfinamento, ma molto più progressivo, per evitare che si riproduca quello che si è prodotto poi dopo il primo confinamento, in cui poi le misure di distanziazione, di barriere, eccetera, sono state progressivamente rilasciate, se non abbandonate, e quindi apparentemente la cosa è ripartita. E niente, comunque questo per dire giusto una parola su quello che si prospetta nei prossimi mesi, anche perché ci sono state una serie di proteste sia di sindaci, deputati eccetera, in particolare dei gruppi di destra, centrodestra, che rappresentano una base sociale di piccoli commercianti, i quali sono i più attivi in qualche modo nelle proteste, qualche volta di piazza, ma in misura molto modesta. Direi che giocano attraverso le loro lobby, attraverso i relè che hanno in Parlamento e nell'amministrazione pubblica. Comunque, tu facevi allusione poco fa alla situazione dei licei, cioè non ci scordiamo che il confinamento è stato fatto ufficialmente in maniera meno rigida che durante la primavera. L'idea era che tutto quel che non era essenziale andava chiuso, però c'erano tre cose che dovevano funzionare. Tagli un po' le cose con l'accetta: la gente doveva andare a lavorare quando non poteva fare il telelavoro, ovviamente dovevo usare i trasporti pubblici, e per andare a lavorare bisognava che i figli andassero a scuola, e quindi le scuole dovevano funzionare. Cioè, questo era lo schema. Accanto a questo poi c'erano bar, ristoranti, piccoli commerci eccetera, che dovevano restare chiusi. I supermercati, gli ipermercati non sono stati toccati, se non per calmare il sentimento di disuguaglianza nel trattamento con i piccoli commercianti, e quindi alcuni settori giudicati non essenziali venivano chiusi, quindi era una situazione un po' paradossale, in cui comunque i settori del commercio, soprattutto alimentare tra l'altro, venivano lasciati aperti come se il virus lì non circolasse, e invece il piccolo commercio era tutto chiuso. Col fatto di mandare i ragazzi a scuola, anche se gli imponevano il porto delle maschere, ufficialmente la distanziazione, che però è una cosa risibile, perché non è che potevano spingere i muri delle classi, che sono comunque già insufficienti tradizionalmente, si sono ritrovati con alcuni licei, non moltissimi ma visibili, perché erano a Parigi, alcuni licei mi pare fossero 5 o 6, in cui ci sono stati dei tentativi di occupazione duramente repressi dalla polizia, per chiedere delle misure di protezione corrette nei confronti sia del personale insegnante sia degli studenti liceali. La polizia è intervenuta e poi non se ne è parlato più, è scomparso il problema, è scomparso dall'orizzonte mediatico, e anche sui social non ci sono, perlomeno io non ho trovato altre informazioni. Questo però nei primi giorni del confinamento. Poi per quanto riguarda le altre situazioni, tu parlavi della legge di sicurezza globale. Ora, molta gente si è focalizzata, per quanto riguarda la legge di sicurezza globale, sull'articolo 24, che prevedeva delle multe fino a 45.000 euro e fino a 3 anni di galera per chi avesse filmato e messo sui social dei film con la faccia di poliziotti con lo scopo di nuocere alla loro integrità fisica o psicologica. Ovviamente, a parte la formulazione allambiccata dell'articolo, cioè la questione era: già oggi i poliziotti cercano di impedire sia i giornalisti sia dei blogger o dei semplici manifestanti di filmarli, soprattutto quando pestano in maniera indiscriminata tutti quelli che passano, e praticamente questa legge rispondeva a una specie di promessa che era stata fatta già dal precedente ministro Castaner e che è stata ripresa a conto suo da Darmanin, che è il ministro dell'interno attuale. Però dentro questa legge c'è tutta una serie di altre misure di cui i media parlano molto meno, ma che sono ugualmente pesanti in termini di libertà di manifestare. Per esempio l'utilizzo delle videocamere da parte della polizia, che possono mandare in tempo reale le immagini delle manifestazioni e dei manifestanti ai loro centri, i quali possono verificare immediatamente se Tizio, Caio, Sempronio vengono considerati pericolosi e quindi favorire immediatamente degli arresti mirati, andarsi a cercare per esempio dentro una manifestazione una persona che per un motivo qualsiasi non gli torna, oppure l'utilizzo della riconoscenza facciale, un po' come in Cina, in diretta, oppure l'utilizzo dei droni per controllare i flussi delle manifestazioni. E tutto questo è all'interno di questo progetto di legge, però nello stesso momento c'è una serie di altre cose che vengono messe sul tappeto. Da un lato, nella legge di programmazione per l'università e la ricerca, c'è un articolo che prevede la possibilità di punire con 3 anni di imprigionamento e 45.000 euro di multa l'occupazione delle facoltà e l'interruzione dei corsi, quindi praticamente un inizio di un nuovo 68 con questa legge difficilmente sarebbe possibile, e questo nel quadro di una riorganizzazione dei compiti fra polizia e gendarmeria e l'utilizzo di un nuovo concetto che non è più un concetto territoriale amministrativo come era fino ad oggi, ma il concetto di bacino di delinquenza, per cui settori diversi, cioè la gendarmeria che si occupava della campagna, delle parti rurali, e la polizia delle parti urbane, un po' come fra polizia e carabinieri, si ritrovano a lavorare insieme sotto gli ordini del ministro dell'interno, di fatto. Possiamo poi ritornare alla sì, mi sentite?
Sì, ti sentiamo forte e chiaro, vai.
Possiamo poi ritornare alla questione delle manifestazioni, cioè quello che è successo sul terreno. C'è stata intanto la prima manifestazione di martedì davanti all'Assemblea Nazionale, il Parlamento, cioè la Camera per essere precisi, in cui la polizia è intervenuta pesantemente, cioè ha lasciato fare esattamente fra le 14 e le 17, cioè le ore in cui era stata data l'autorizzazione, subito dopo, senza nemmeno dare il tempo alla gente di rifluire a poco, come avviene un po' in tutte le manifestazioni, tanto più che una piazzetta, nemmeno tanto grande, ma che era piena come un uovo, e la manifestazione statica debordava sul Boulevard Saint-Germain, perché tutti non stavano sulla piazza, hanno lanciato un avviso di dispersione e poi hanno cominciato a pestare a destra e manca, a utilizzare i cannoni all'acqua, eccetera, pigliandosela in particolare con dei giornalisti, i quali sono stati minacciati, ce ne sono stati un paio che sono stati arrestati, in particolare una giornalista che si è fatta 24 ore di garde à vue, di fermo, un giornalista di France 3 che anche lui è stato preso di mira e arrestato, diciamo che non ha portato acqua al mulino della volontà del governo di preservare la libertà di stampa. C'è stata poi un'altra manifestazione quando era, non mi ricordo, sabato, non voglio dire fesserie, già sabato, al Trocadéro, sulla piazza dei diritti dell'uomo. Questa piazza era stata completamente bloccata dalla polizia, tutte le uscite erano grigliate con questi aggeggi che utilizzano per bloccare il passaggio. C'erano due soli accessi possibili, sorvegliati attentamente, in cui la gente veniva, guardavano dentro gli zaini e in alcuni casi anche venivano perquisiti fisicamente, e anche lì dopo una serie di discorsi degli organizzatori ufficiali, la polizia ha cominciato a dare mazzate a destra e a manca, a utilizzare i cannoni d'acqua e a mostrare come intendeva garantire la libertà di informazione. C'è un'ultima cosa di cui forse non avete ancora notizia, è che ieri sera c'era stato un rassemblement che era stato organizzato da Médecins du Monde sulla piazza della Repubblica, dove c'erano stati dei migranti, soprattutto afghani, che erano stati messi da Médecins du Monde con delle tende, diciamo per rendere visibile il problema, perché in queste ultime settimane vari accampamenti di migranti sono stati sfollati in maniera piuttosto violenta, ma in zone poco visibili e più popolari. Ieri la polizia è intervenuta sulla Place de la République in pieno cuore di Parigi e cominciano a circolare delle video in cui questi migranti vengono presi a bastonate con granate, lacrimogene, eccetera, e questo mentre Médecins du Monde va all'altro capo del pianeta a portare il messaggio di fraternità della Francia, che protegge i diritti dell'uomo. Ecco, e sembra che il ministro dell'interno abbia fatto la faccia brutta e rimproverato il prefetto di Parigi, che già non c'ha una buona reputazione, ma l'ha sembra che sia stato particolarmente stupido da un punto di vista della gestione mediatica dell'affare, perché fare una cosa di questo genere in pieno centro di Parigi, sotto gli occhi di tutti i giornalisti che in questo momento diventano, come dire, i difensori della democrazia, non è stata un'idea probabilmente felice per la sua carriera. Volevo giusto aggiungere due cose. La mia impressione è che con tutti questi discorsi sulla difesa della democrazia, della libertà di informare, eccetera, da un lato partiti, gruppi e sindacati che, come dire, ufficiali, che negli ultimi anni, diciamo fra il 2015 e quando è stato proclamato il primo stato d'emergenza dopo gli attentati islamisti, e l'anno scorso con il movimento dei Gilet Gialli in pieno sviluppo, tutti questi gruppi, partiti, sindacati eccetera erano rimasti un po' nell'ombra, avevano in qualche modo perso di credibilità. Oggi si presentano tutti come i difensori della democrazia che sarebbe malmenata dal governo, e ovviamente tutti si dimenticano di quello che il governo socialista precedente ha fatto e che ha giusto cominciato a fare quello che il governo attuale sta continuando. Questo è il primo luogo. In secondo luogo, ho l'impressione che molti giornalisti, non tutti ovviamente, ma la maggioranza direi della professione, si sta dando un certificato di buona condotta a buon conto, con poca fatica, nel senso che pigliano mazzate e scoprono che la polizia è violenta e che il governo dà ordini di utilizzare questa violenza. E sono spesso gli stessi giornalisti che negli anni precedenti sono stati estremamente servili nei confronti del potere e quindi hanno giustificato tutto quello che i governi successivi hanno fatto, fino al momento in cui il governo se la piglia direttamente con loro. Ecco, direi che ho cercato di fare...
Questo mi sembra decisamente, come dire, un po' una comica, nel senso...
Sì, è un
insomma,
po'
hanno
un
ricevuto,
po' comica.
Hanno ricevuto una indiretta, una lezione di dottrina dello Stato.
Direi di sì. Direi di sì, ma in genere la loro servilità nei confronti del potere li porta a dimenticarsi rapidamente quello che succede. Ora, in questi ultimi anni, e soprattutto durante il movimento dei Gilet Gialli, ci sono stati pochissimi giornalisti, penso per esempio a uno come David Dufresne, che è uno che ha fatto correttamente quello che pensa essere il suo mestiere, cioè informarsi, vagliare criticamente le informazioni raccolte e chiedere conto al potere. Lui ha fatto un filo Twitter che si chiamava Allo Plus Beauvau, pronto Piazza Beauvau, che è il sito, l'indirizzo del Ministero dell'Interno, in cui a ogni manifestazione di Gilet Gialli in cui c'erano violenze poliziesche chiedeva conto delle violenze che c'erano state, e il ministro dell'Interno regolarmente diceva no, violenze poliziesche non esistono, non ci sono, contro ogni evidenza, perché tutte le settimane avevi video a fare sull'uso di manganelli, di LBD, di flashball, di armi di tutti i tipi, considerate fra l'altro per esempio in Svizzera come armi da guerra, che qui vengono utilizzate correntemente dalla polizia, e la maggior parte dei giornalisti e dei media su queste cose non hanno detto parola per mesi, direi anche praticamente per anni, pur dando spazio nelle loro cronache o nelle loro tribune regolarmente a membri del governo a cui non veniva mai nemmeno chiesto conto di questo di quello che stava succedendo, e non venivano mai contraddetti ogni volta che invece questi negavano l'esistenza di violenze poliziesche.
Questo mi sembra decisamente interessante all'interno di questo discorso. Beh, e quindi, come dire, questa legge però paradossalmente dovrebbe favorire i media ufficiali, perché abbiamo visto come negli ultimi anni tanta parte di quello che accade per la strada, durante le manifestazioni, ma anche durante un banale controllo di polizia in cui la polizia malmena, maltratta, strattona, insulta, ecco, queste notizie, anzi questi fatti diventano notizie grazie a video girati estemporaneamente da persone che sono lì e ritengono di fare il video e poi di spedirlo nei media, nei social media, e questo, come dire, consente a tante cose che sarebbero rimaste sommerse di emergere allo sguardo, perché una cosa è sentir dire un pestaggio, un'altra cosa è vederlo rappresentato nel video e vedere l'azione della polizia. Sappiamo quanto rilevante sia stato quest'uso da parte della gente comune nel movimento del Black Lives Matter negli Stati Uniti. Ecco, ora chiudere tutto questo significa che la verità passa soltanto più dai media ufficiali.
Sì, infatti. Purtroppo il quadro in questo momento è questo, e per il momento non sembra che ci sia qualcosa che possa far sì che il governo ritiri questo progetto di legge, anche se i vari gruppi politici della sinistra dicono che voteranno contro, eccetera, ma non...
Se comunque non molto dipenderà dalle piazze.
Comunque non cambia niente.
Molto dipenderà dalle piazze. Mi dicevi l'altro giorno, quando ci siamo sentiti per questa diretta, che sabato scorso gli organizzatori ne hanno dati 25.000. A te parevano meno, però certamente era un numero cospicuo di persone che si sono trovate al Trocadero.
Sì, sicuramente. Però va tenuto conto del contesto del confinamento, cioè non c'è niente di comparabile fra quello che le manifestazioni di oggi possono produrre in pieno confinamento, in cui anche il fatto di uscire di casa può essere sottoposto a una multa, e quello che era il movimento dei giri gialli nei momenti più alti. Ancora ci sono delle manifestazioni di giri gialli, per esempio oggi pomeriggio ci dovrebbe essere una manifestazione di giri gialli davanti all'Assemblea nazionale, alla Camera, ma la mia impressione è che si tratti comunque ormai di una situazione residuale, in cui ci sono delle persone che sicuramente hanno merito a continuare a sfidare la polizia, ma tra questo e un vero movimento come era durante praticamente tutta la prima metà dell'anno scorso, credo che ci corra, insomma.
Senza dubbio. Se hai ancora qualcosa che ritieni rilevante aggiungere, se no ci salutiamo.
No, direi, non so, no, penso di no. Avevo fatto caso a un decreto di cui hanno cominciato a parlare, ma non, non me ne ricordo più esattamente. Comunque, vabbè, eventualmente
ne riparleremo se sono rose fioriranno, come si dice.
No, comunque quello che volevo sottolineare è il fatto che c'è un insieme di comportamenti polizieschi sul terreno e atteggiamenti d'ordine da parte del governo, con progetti di legge uno più repressivo dell'altro, che vanno nella stessa direzione e approfittano della situazione di confinamento.
Chiarissimo.
Probabilmente c'è anche in questo, forse ecco, è l'ultima cosa che possiamo dire, c'è la prospettiva che si sta concretizzando di chiusure di imprese, licenziamenti, accentuazione della crisi, con molta gente che rischia di trovarsi sul lastrico. E quindi si aspettano, quelli che sono al governo, un ampliamento dei movimenti sociali e stanno preventivamente prendendo delle misure di tipo repressivo per poter reprimere ancora più duramente se questi movimenti si producono. Ecco, la mia impressione è un po' questa.
Benissimo, mi sembra che questa sia la chiusa giusta per questa nostra conversazione. Io ti saluto e alla prossima.
Buona giornata a tutti.
Ciao.